Peter Moglia non è soltanto un alleato di Viktor Orban, ma avrebbe potuto essere uno dei suoi delfini. È nato nel 1981, quindi ha appena compiuto 45 anni, quindi è di quasi una generazione più giovane di Orban. Viene da una famiglia della buona borghesia di Budapest. Fra i suoi parenti abbiamo per esempio un ex presidente della Repubblica. È una famiglia di giuristi. Da diverse generazioni, quindi una buona famiglia, diciamo, a differenza di quella di Orban, che viene invece da un ambiente rurale. Trascorre tutta la sua vita all'interno del partito, tra l'altro sposa quella che diventa nel 2019 ministra della giustizia nei governi Orban, Judit Vorgo, quindi è marito del ministro della ministra della giustizia. Tra l'altro la stessa ministra dalla quale divorzia e che poi è costretta nel 2024 a dimettersi in seguito allo scandalo per le coperture di un caso di pedofilia insieme alla Presidente della Repubblica. Siamo nel febbraio 2024, da lì nasce un'altra sua storia politica. Che cosa succede? Decide di uscire allo scoperto contro il sistema. Da chi lo conosce bene. Ho parlato con diverse persone che avevano lavorato insieme a lui, per esempio a Bruxelles. Moglio ha trascorso 9 anni a Bruxelles come diplomatico dal 2009 al 2018. Da chi lo conosce bene emerge una figura intellettualmente vivace, un contestatore all'interno del sistema, uno che non la mandava mai a dire, uno che esprimeva abbastanza apertamente il suo punto di vista, ma sempre rispettando le regole del gioco del partito, cioè che si contesta, diciamo, all'interno, ma le critiche non emergono all'esterno. Decide di emergere sul piano pubblico, siamo nel febbraio 2024, in un'intervista esplosiva che vede mezzo paese, inizia a formulare critiche durissime all'establishment, a come viene gestita l'Ungheria. In quel momento non ha ancora chiara l'idea di fondare un partito e di sfidare Viktor Orban, però nel corso delle settimane successive questa idea comincia a materializzarsi e a marzo 2024 comincia a prendere forma un nuovo movimento che poi alle elezioni europee del giugno 24 prende a sorpresa quasi da nulla il 30% dei voti. E a quel punto, diciamo, il gioco è fatto. Per quanto riguarda diciamo, la fattura ideologica di chi so, lei giustamente diceva centrodestra, in un certo senso è vero, perché Mogior viene da quell'alveo della tradizione politica, diciamo, conservatrice, ma chi so oggi, che prenderà alle elezioni, boh, vediamo, ma diciamo 45-50% dei voti, quindi è un partito che diventerà immenso, ed è un partito che nella sua pancia comprende di tutto. Dobbiamo più immaginarlo come un immenso fronte popolare che comprende persone dei più vari orientamenti politici e se guardiamo l'orientamento politico prevalente di chi lo voterà, probabilmente non è di destra, questo è il paradosso, ma è liberale, con qualche venatura socialisteggiante. La cosa invece interessante è che nel prossimo Parlamento ungherese entreranno o due o tre partiti e questi due o tre partiti saranno tutti quanti ispirati ufficialmente, diciamo, a un'ideologia o di centrodestra o addirittura di destra radicale o più apertamente fascista, come nel caso del movimento Nostra Patria, che è dato al 5-6% e probabilmente entrerà nuovamente in Parlamento.
Professore, ma se questa è la votazione appunto dentro o fuori, ancora o basta Orban, mettiamola così, allo stesso tempo i temi, l'impostazione, l'autoritarismo, l'autocrazia, la corruzione, sono tutti temi derivanti da un sistema di governo e da un accentramento del potere, immaginiamo uno. Non c'è qualche rischio che questo potere non voglia cadere, così facilmente, semplicemente con un voto?
Senza voler creare, come si suol dire, inutili allarmismi, sì, il rischio c'è. Cioè, chi sta a Budapest percepisce una tensione che io personalmente non avevo mai percepito nei decenni passati. Lì, come dire, l'atmosfera si taglia col coltello, perché tutti sanno che la posta in gioco è elevatissima e la posta in gioco non è la riforma di un sistema pensionistico o le aliquote fiscali. La posta in gioco è letteralmente appartenenza all'Unione Europea. e ogni giorno ormai vengono fatti uscire tabulati di trascrizioni telefoniche di colloqui del ministro degli esteri Szijjártó o dello stesso Orban con Lavrov o con Putin, esattamente per dimostrare il loro tradimento, diciamo, alla causa europea. Quindi Europa o Bielorussia o qualcosa del genere. Cioè è un'alternativa geopolitica netta in questo momento. Cioè questa per l'Ungheria è una sorta di ultima chiamata verso la torsione inarrestabile del sistema, verso una sorta di dittatura. E Orban l'ha già promesso apertamente, se vince non ci sarà pietà. Cioè se vince non scorderà e non perdonerà tutti gli infiniti tradimenti che sono avvenuti in questi mesi, cioè tutte le persone che hanno cercato di affondarlo. E quindi Orban è un vecchio leone ferito. Quello che non sappiamo e quello che nessuno sa in questo momento è di cosa sia capace o cosa voglia fare eventualmente per cercare di preservare, il potere. Molto dipenderà dal risultato del voto, cioè dalla misura della sconfitta. Se sarà una sconfitta, diciamo, di misura, il suo partito potrebbe non disintegrarsi e Orban potrebbe proporsi come capo dell'opposizione. Ma se sarà una sconfitta più larga, a questo punto assisteremo a una cosa abbastanza rara, diciamo, nel nostro contesto democratico europeo, un cambio di regime e non di governo, una sorta di rivoluzione, speriamo del tutto pacifica, in cui gli apparati cambiano, in cui qualcuno dovrà finire in galera, in cui qualcuno probabilmente prenderà un volo, un aereo privato che atterrerà in una qualche capitale o in altri continenti o che una capitale dal nome che comincia con M e finisce per Osca. E quindi ci sarà una situazione, diciamo, ruvida, una transizione non del tutto, diciamo, condivisa, perché non dimentichiamoci che qui la posta in gioco non è soltanto il governo politico di un paese, che comunque è parecchio. Questo regime, secondo il Financial Times, ma anche secondo tutta la stampa indipendente ungherese che lo urlava da anni, ha accumulato una fortuna nelle mani di una dozzina di oligarchi, tutti riconducibili a Orban, che viene precisamente stimata e valutata fra i 27 e i 28 miliardi di euro. Questo non è poco. Cioè, Orban in questo momento è uno degli uomini più ricchi d'Europa, tramite questi oligarchi.
Professore,
Questa è
beh,
la vera
sì,
posta in gioco qui. Non è
certo.
soltanto il potere politico, si tratta di molto di più. E quindi le elezioni hanno un carattere drammatico, oggettivamente, e non soltanto perché cerchiamo di attribuirgli il carattere drammatico e oggettivo, proprio per questo. Che fine faranno questi oligarchi? Che fine faranno questi soldi che sono per un paese non immenso come l'Ungheria, una montagna di denaro e sono un'ipoteca sul futuro di generazioni? Questo è il punto.
Professore, in un minuto, perché non abbiamo molto tempo, ma lei diceva appunto che queste elezioni sono drammatiche. Le volevo chiedere, al netto, insomma, un po' nei limiti un po' del controllo sui media, che immaginiamo ci sia in Ungheria, se c'è dibattito, se se ne discute e se lo si può fare più o meno liberamente.
Come no? No, allora, dobbiamo distinguere. I media ufficiali, cioè per media ufficiali intendo radio, televisione
Di
pubblica,
Stato.
gran parte dei media, sono a livello della Corea del Nord. Nessun problema. Cioè, liberamente si vede quello che Applebaum ha definito una campagna post-facts, post-fatti. Cioè, i fatti, come dire, non
Non
esistono.
esistono.
Non solo vengono deformati, proprio non esistono. Perfetto. Qual è il punto? Questa roba non la guarda quasi più nessuno, questa roba è vista dal 20-30% del pubblico ungherese. Il resto guarda media indipendenti, quindi portali internet, canali YouTube che sono spuntati, che fanno ormai un giornalismo indipendente di alta qualità. E visto che la penetrazione internet è elevatissima, quasi più alta che in Italia, raggiungono tutti. E quindi fondamentalmente, non sto scherzando, una parte del paese in queste settimane passa il suo tempo non a lavorare o a divertirsi, ma a guardare video o ad ascoltare podcast con gli AirPod. E
Allora.
fondamentalmente, attraverso questo, si crea una nuova opinione pubblica. Cioè, in Ungheria i media tradizionali sono morti. In Occidente non se ne sono ancora accorti, ma i media tradizionali sono morti e non risorgeranno. Quello che Orban è riuscito a creare, distruggendo i media tradizionali, è un nuovo sistema dei media che probabilmente contribuirà in modo determinante a farlo cadere.